Di questo match con Filippo Maniero. Ciao Filippo, buonasera, ben trovato qua a TMV Radio. Ciao.
Ciao, buonasera.
Allora Filippo, facciamo un passo indietro. La sconfitta di mercoledì con la Juve, chiaramente con tutte le assenze che aveva il Milan, poteva anche starci, no? In un'ottica, poi voglio dire, di una partita, perché il Milan non può sempre regalare tanti uomini agli avversari. Però è piaciuto molto lo spirito di come la squadra ha affrontato anche la difficoltà.
Sì, sì, sono d'accordo. Al di là del risultato, penso che Pioli sia soddisfatto di come la squadra ha interpretato la partita. Come hai detto te, il Milan non si può permettere di regalare giocatori del calibro di Ibrahimovic o di Bedasser, di questa gente qua, perché logicamente non ha l'organico che ha la Juve o che può avere l'Inter. Quindi penso che la partita dell'altra sera abbia rafforzato il pensiero di Pioli su quello che ha per le mani, nel senso che una squadra rimaneggiata e fare bella figura come ha fatto il Milan contro la Juve, penso che il tecnico sia soddisfatto.
Indubbiamente Filippo, ha fatto molto più rumore la sconfitta dell'Inter, a maggior ragione perché poi aveva lontano da sé, ma vicino allo stesso tempo, nello stesso turno di campionato, uno scontro diretto da cui non ha saputo trarre alcun beneficio.
Sì, fa più rumore, anche se sono del parere che sinceramente se la rigiocano altri 10 volte con le occasioni che ha avuto l'Inter, le vince tutte e 10. Io penso che l'Inter l'altro giorno si è incappato in una di quelle giornate dove chi ha giocato a calcio lo sa, anche se stai lì 3 giorni non riesci a far gol, e quindi penso che di buono si portino a casa l'aspetto delle occasioni create e non sfruttate, che sembra un paradosso, ma quando si crea molto vuol dire che c'è anche del gioco. Poi far gol, si sa benissimo che quando ti capitano queste giornate storte non ci puoi far nulla, e penso che l'Inter sia incappato proprio in una giornata del genere. Non ha perso perché è stata schiacciata la squadra avversaria o è entrata in campo in modo non concentrato. Ha perso perché delle tante occasioni create purtroppo non le ha messe dentro. Ecco.
Hai lo stesso parere anche per come è maturata la sconfitta del Napoli, il che ovviamente nulla toglie al risultato clamoroso dello Spezia, del tuo ex compagno di squadra all'Hellas, Vincenzo Italiano?
Sì, senza nulla togliere a Vincenzo e alla sua squadra, penso che la sconfitta del Napoli sia un po' da associare a quella dell'Inter, perché ho visto la partita, sinceramente, anche il Napoli ha creato una quantità incredibile di occasioni e non è riuscito a metterne dentro più di una, quindi sono quelle classiche, come ho detto prima, sono quelle classiche partite dove chi ha giocato a calcio non si sa neanche spiegare, no? Perché dici ho fatto tutto il possibile, ho giocato anche bene, abbiamo creato tanto, ma non si è riusciti a vincere la partita. Penso che giocando in quella maniera là, te ne capita uno ogni tanto di partite dove tu non vinci con l'organico che hai a disposizione, vedi Inter, vedi Napoli, quindi penso sia stato una domenica storta, ecco, per entrambe le squadre, però c'è sempre la controprova che sono le prossime partite sicuramente.
E invece ti chiedo se questa vittoria della Juventus l'abbia prepotentemente rilanciata nella lotta a scudetto, perché ricordiamolo, la Juventus poi deve ancora giocare la partita con il Napoli. Questa partita con il Napoli poi diventa particolarmente importante, perché ci sarà una partita di campionato e anche quella della Supercoppa, quindi insomma, duello Juve-Napoli è un duello che si riproporrà, ecco, nel mese di gennaio in maniera molto forte.
Ma non so se l'ha rilanciata per il discorso scudetto, perché è abbastanza lontana, anche perché la Juventus è costretta a vincere tutte le partite, nel senso non può permettersi passi falsi, già nelle prossime partite logicamente deve dare continuità al risultato che ha fatto contro il Milan. Quindi, sai, giocare tutte le volte per con l'assillo di dover vincere tutte le volte per cercare di rosicchiare qualcosa lì davanti non è semplice, però è logico che insomma la qualità della squadra, la forza della squadra può far sì che possa anche succedere di vincere tutte le partite da qua alla fine del campionato. Quindi voglio dire, è una squadra talmente forte, talmente piena di campioni che logicamente lo può anche fare. Però sai, star lì dietro con squadra davanti, con tanti punti di distacco, insomma, che poi è anche il primo anno che gli capita una cosa del genere, perché fino all'anno scorso guardava tutti dall'alto, quindi si trova in una posizione dove era da un po' che non gli capitava questo, e perciò insomma a livello psicologico sapere che ogni domenica, che ogni partita la devi vincere per forza, altrimenti le altre scappano, non è semplice.
Filippo, Genoa, Torino, Fiorentina, chi tra queste tre ti sta maggiormente deludendo rispetto magari a quelle che erano anche le tue sensazioni a inizio stagione?
Oddio, mi verrebbe da dire la Fiorentina, perché insomma se tu prendi giocatore per giocatore, specie dalla metà campo in su, insomma a fior fiori di giocatori, da Borca Valero a Bonaventura, poi c'ha Ribéry davanti, c'ha Castrovilli, insomma giocatori che io penso qualsiasi squadra di Serie A vorrebbe, quindi dalla metà campo in su a fior fiori di giocatori, e sinceramente non mi aspettavo di vederla lottare laggiù con altre squadre per non essere invischiata nella zona di retrocessione. Quindi fra le tre, ti devo dire la vera sincerità, è la Fiorentina quella che mi sta un po' così deludendo, ecco.
Ma pensi che per esempio il Sassuolo possa durare così a lungo, nel senso, perché adesso è in zona Champions League, ma magari lottare fino alla fine per l'Europa League? De Zerbi ha messo in piedi una bella squadra, che poi sembra, no, che ci sia solo il lavoro di De Zerbi, ma cioè, sì, sicuramente, ma c'è anche una squadra forte, perché hanno Bogà, hanno Ciccio Caputo,
Locatelli,
Traoré, e comunque davanti segnano un po' tutti, quindi questa è una squadra molto, ma molto attrezzata. Non è che poi sia una squadra che non abbia un valore, ha un valore con l'allenatore che gli sta dando sicuramente qualcosa in più.
Sì, hai ragione, sono d'accordo, è attrezzata, e in più, voglio dire, non è il primo anno che il Sassuolo sta nella parte sinistra, diciamo così, della classifica o a metà classifica, non sicuramente per lottare per le zone di retrocessione, quindi voglio dire, non è una sorpresa vederla là, può essere una sorpresa magari a fine campionato se riesce a qualificarsi per l'Europa, però vederla in quella posizione di classifica adesso e dopo tante partite, perché dall'inizio insomma non hanno fatto tre partite dove dici vabbè, ci sono andate bene tre partite, insomma siamo quasi a metà campionato, ed essere là con le prime è un po' come il discorso per il Verona, un po' come il discorso per l'Atalanta, no? Sono squadre che stanno dimostrando col bel gioco, stanno dimostrando anche con gli anni, perché anche l'Atalanta stessa è un po' come il Sassuolo, da un po' di anni che sta facendo benissimo, pur non essendo nell'elite, diciamo così, delle squadre top del nostro campionato, però sta a dimostrare la continuità di una società che dà fiducia al proprio allenatore, di una società che lavora bene con i giocatori, e i risultati si vedono, c'è poco da fare. D'altra parte è un po', dovrebbe essere un po' da esempio, no? Il Sassuolo di adesso, l'Atalanta di adesso, il Verona di adesso, esempio che con lo stesso allenatore, se gli dai fiducia e gli crei attorno la possibilità di far bene, si può far bene anche con una squadra non di blasone come può essere la Juve o l'Inter o il Napoli.
Filippo, siamo ormai insomma quasi al giro di boa, e questa è la prima vera stagione che comincia dovendo gestire insomma una situazione con una pandemia in corso, con gli stadi vuoti, non è da escludere che sia una stagione completamente senza pubblico negli stadi. Tu che hai vissuto tanti anni da calciatore e hai vissuto anche tante piazze diverse, quindi anche tante emozioni diverse, tante passioni diverse, tante sensazioni anche che trasmetteva il pubblico, che effetto ti fa vedere un campionato che ormai, insomma, volenti o nolenti, si sta abituando a questo modo anche di vivere così anomalo il giorno della gara e la partita stessa?
Ma l'effetto, non, cioè, a me personalmente non è che piaccia molto, nel senso, come hai detto te, si stanno abituando, ma si stanno abituando per una cosa forzata, nel senso, voglio dire, io penso che se tu chiedi a qualunque giocatore che in questo momento stia giocando in Serie A, non c'è nessuno che ti dica è bello giocare così, senza il pubblico, quindi voglio dire, è una forzatura che purtroppo per giocare devi fare. Però logicamente non penso sia la stessa cosa, già vedere una partita alla TV non è la stessa cosa, quindi immagina giocarla senza pubblico, senza emozione, secondo me, perché insomma il pubblico ti dà emozione anche soltanto di un gol diciamo così sbagliato, o di una parata del portiere fantastica, nel senso, il pubblico ti dà tutta questa cosa, ti dà adrenalina, ti dà gioia, ti dà delusione, ti dà forza, quindi giocare col pubblico è una cosa, giocare senza è un'altra. Poi che si debba fare, perché il calcio deve andare avanti lo stesso, io penso che i ragazzi che stanno giocando lo sanno, lo fanno, ma non è sicuramente quello che un calciatore vorrebbe, sicuramente.
Filippo, prima di salutarti e di ringraziarti, l'ultima considerazione la farei col Papu Gomez. Al di là di quello che sarà il suo futuro, perché comunque è ancora incerto, potrebbe essere la Juventus, l'Inter, ma in realtà tutte le squadre di Serie A avrebbero bisogno di un giocatore come Papu Gomez. Secondo me è da sottolineare come lui si sia trasformato in una sorta di trequartista, tuttocampista, mezzala offensiva, e si sia allungato la carriera, perché oggi non ha più forse quello sprint che aveva quando giocava attaccante esterno, e collocandosi in quella zona di campo, grazie anche al lavoro di Gasperini, anche se ora il rapporto è quello che è, si è allungato la carriera, secondo me.
Sì, sì, beh, che discorsi... Poi sai, quando uno trova la giusta alchimia con l'allenatore, con la squadra, con la città, con i tifosi, ti viene un po' tutto più semplice, tra virgolette. Lui è stato bravo in questi anni a ritagliarsi questo spazio. Quando gioca lo si vede che è uno che gli piace andare un po' dappertutto, cioè, tatticamente non è molto semplice da collocarlo come giocatore, perché lo trovi a fare il terzino, lo trovi in mezzo al campo a prendere la palla, lo trovi davanti a fare l'assist per il compagno, lo trovi a far gol dentro l'area, quindi è uno che è libero un po' di fare quello che vuole, di andare dove che vuole per il campo, diciamo così. Questo sicuramente gli ha permesso magari come hai detto te, di allungargli un po' la carriera. Poi io penso che anche l'aspetto degli infortuni durante la tua carriera hanno un peso particolare, nel senso che c'è chi magari si rompe il crociato, oppure ha sempre magari qualche acciacco di a livello muscolare. Lui mi sembra che in questi ultimi anni sia anche, diciamo così, fortunato, tra virgolette, a stare sempre bene fisicamente, e questo ti aiuta col calcio di adesso. Quindi indubbiamente un po' tutto questo gli ha permesso di arrivare a questa età ed essere ancora uno che ti decide una partita, perché l'abbiamo visto sia l'anno scorso che quest'anno più di qualche volta decidere delle partite anche in maniera personale, da solo, insomma.
Sì, quindi,
è veramente da ammirare quello che sta facendo con l'età che ha, però penso sia tutto merito suo, ecco.
Filippo, ti salutiamo con questa doppia curiosità di un ascoltatore, Gianluca, che ti chiede intanto un pensiero sul Venezia e poi ti chiede se i gol di tacco vanno chiamati tacco alla Maniero, alla Mancini o alla Del Piero, ripensando a quel tuo a proposito di Venezia, gol di tacco in Venezia Empoli.
Ma io penso che il gol di tacco si debba chiamare tacco della fortuna, perché io penso che chiunque riesca a farlo lo fa sia per bravura sia anche per un po' di incoscienza, perché vuol dire è un gesto tecnico che uno lo fa senza magari pensarci tanto. Però io penso che alla base ci voglia anche una gran dose di fortuna nel beccare l'angolino giusto e riuscire a fare gol, perché non è, cioè quando uno prende la palla di tacco tu non sai dove va a finire la palla, non è che la colpisci di piatto o di collo e sai più o meno dove può andare a finire. Di tacco la prendi e speri di centrare la porta e che il portiere non ci arriva. Questa è la realtà dei fatti, insomma, quindi voglio dire, che sia la del Piero, la Maniera, la Mancini, io penso sia il tacco della fortuna.
E sul Venezia?
Per quanto riguarda il Venezia, insomma, il Venezia secondo me sta facendo un ottimo campionato e tra le prime, insomma, non primissime, ma tra le prime della serie B, quindi penso abbia tutte le carte in regola per essere alla fine del campionato dentro i playoff e giocarci le proprie carte, le proprie chance. Io glielo auguro di cuore.